Radio Grad, la radio libera e resistente.
Never not. Every job I offer used to keep you up the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Buongiorno a tutte e a tutti. Abbiamo con noi Marco Spezia. Credo che non abbia bisogno di essere presentato. Un tecnico alla sicurezza, si occupa da innumerevoli anni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo ringraziamo per essere qui con noi su Radio Grad Gemini. La prima domanda che volevamo fare a Marco è partire da un fatto di recente cronaca, che è il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella, quello che di solito viene mandato a reti unificate il primo dell'anno. E in questo discorso ci sono comunque alcuni aspetti di un atlantismo estremamente preoccupante. Quando si diceva che bisognava riempire i granai, per riprendere una frase della Jürsenar, e svuotare gli armamenti, in realtà sembra che questo richiamo sia non accolto, considerato il sostegno dell'Italia alla guerra in Ucraina. Ma la domanda che io volevo rivolgere a Marco è un'altra. È, ancora una volta, le tematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei cittadini e la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono ancora una volta sottovalutate, dimenticate nell'agenda politica.
Ma allora, questo discorso qua purtroppo è un discorso che va avanti da sempre, nel senso che si parla di salute e sicurezza sul lavoro quando ci sono gli eventi particolari, eventi eccezionali. Cioè, la ThyssenKrupp fu una delle prime volte che a tutte colonne sui giornali venne fuori questo incidente, dimenticando poi quella che è la strage continua di morti sul lavoro, di cui non si parla. Cioè, non è che stiamo parlando di mediamente quattro morti al giorno, quindi voglio dire, è anche un bilancio abbastanza pesante. Però, tornando al discorso di Mattarella, cioè, lui non ha assolutamente citato, ha parlato di morti sul lavoro, ha parlato di tutto, a parte considerazioni di altro tipo, però è indicativo di quello che è la volontà politica e anche lo specchio della società, nel senso, da un punto di vista della politica non si è fatto niente in questi ultimi anni per migliorare le condizioni di lavoro e di conseguenza le condizioni di sfruttamento e di salute e sicurezza. Questo per interessi prettamente economici, perché non mi stancherò mai di dirlo, la sicurezza ha un costo, costo di macchinari, costo di formazione, costi di addestramento del personale, dispositivi di protezione e quant'altro. E quindi la sicurezza è sempre stata vista dagli imprenditori come un po' il fumo negli occhi: non ci guadagno niente a fare sicurezza, e sperando come al solito che non succeda niente, vado avanti così. Questo è diventato un po', però, dicevo, anche un po' lo specchio della società, che vedo che sotto molti aspetti le persone ragionano sempre sul concetto: vabbè, tanto non succede a me, tanto non se ne parla, quindi probabilmente vuol dire che non sta succedendo più niente. Quindi anche l'opinione pubblica va sugli alti e bassi di quelli che sono gli interessi della cronaca dei giornali e delle televisioni, quindi anche lì non si è creato, anche all'interno dei lavoratori, una coscienza precisa di quelli che sono non soltanto giustamente i diritti da un punto di vista di orari di lavoro, dal punto di vista dei salariali e di sicurezza del lavoro, ma viene un pochino a mancare invece quello che è l'aspetto del diritto sacrosanto della salute e della sicurezza sul lavoro.
Ecco, una domanda però è necessaria. Allora, l'Italia ha un numero di infortuni e di morti sul lavoro estremamente elevato, anche a confronto con altri paesi europei. 4 morti al giorno, e soprattutto un aumento esponenziale delle malattie professionali. Puoi farci un quadro della situazione complessivo per inquadrare il problema della salute e della sicurezza?
Ma allora, la cifra che viene memorizzata, che memorizzo più di qualunque altra, è il numero di morti di infortuni sul lavoro. Allora, qua va fatto il solito distinguo. L'INAIL ha delle statistiche che presenta ogni anno di morti di infortuni sul lavoro, che però non è completa, perché all'interno di questa non compaiono le partite IVA individuali, che stanno aumentando in maniera esponenziale anche a livello di lavoratori, cioè lavoratori paradipendenti che comunque invece hanno la partita IVA, quindi non sono assicurati INAIL e quindi l'INAIL non ne vede l'infortunio, poi lavoratori in nero, eccetera. Oltre a queste statistiche dell'INAIL, che comunque vedono un numero abbastanza elevato di infortuni, c'è l'osservatorio di Carlo Soricelli di Bologna, che segue invece puntualmente con un'analisi di dettaglio lui e tutti i suoi collaboratori tutte le notizie che appaiono nei piccoli trafiletti sui giornali, e offre una statistica molto più puntuale, vicina alla realtà. Quindi i numeri sono questi: 4 morti sul lavoro al giorno, una trentina, quarantina di infortuni che si va mi taglio un dito, mi spezzo una gamba, cioè quelli superiori, con referto superiore ai 3 giorni, e malattie professionali sinceramente non ti so dire, comunque come dicevi giustamente te, stanno aumentando esponenzialmente, anche perché aumentando l'età di vita lavorativa, quindi ritardando sempre di più la pensione, è tutta una serie di fattori che incidono o comunque vengono amplificati dall'età del lavoratore, ovviamente vanno a creare un maggior numero di malattie professionali. Però sostanzialmente, ripeto, 4 morti al giorno di media. Poi io ho fatto un ragionamento che forse noi parliamo di 4 morti al giorno nell'arco di 365 giorni all'anno, in realtà non si lavora 365 giorni all'anno, se ne lavora 250, 300, quindi in realtà poi i morti veramente per giorno lavorativo diventano 5-6, e quindi questo è evidente che è un qualcosa che assolutamente non è accettabile.
Ecco, una delle domande che volevamo porti è questa: con l'aumento dell'età pensionabile e la mancata riduzione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, c'è oggettivamente un aumento dei rischi e un aumento anche degli infortuni. Quindi paradossalmente, nel momento in cui il movimento sindacale ha perso di vista degli obiettivi tradizionali, come un tempo si diceva lavorare meno, lavorare tutti, sembra che siano invece inevitabilmente aumentati sia gli infortuni che anche le morti sul lavoro.
Indubbiamente l'aumento dell'età pensionabile, ovviamente in certi settori, in particolare è chiaro che chi lavora al computer magari ci mette un po' di più a fare un lavoro perché più stanco, chi lavora su un ponteggio, si legge ogni tanto 67 anni, cade dal ponteggio e muore, è ovvio che dopo una certa età, ma questo è naturale, i riflessi, la resistenza muscolare incidono molto negativamente soprattutto su quei settori come l'edilizia, ma anche la metalmeccanica, l'agricoltura, dove i rischi sono molto legati anche alla età lavorativa, all'età, diciamo, anagrafica del lavoratore. Questo poi incide anche sulle malattie professionali, perché tipicamente, non so, mi viene in mente la movimentazione manuale dei carichi, cioè chi fa magazzino e solleva pacchi da 20-30 kg, finché lo fa un ragazzo di 25-30 anni non è che gli faccia bene, però ha una capacità del fisico di resistere meglio. Una persona che ha 60-65 anni, che è tutta la vita che fa sto lavoro, ha già sicuramente ha già delle patologie che ovviamente aumentano col carico di lavoro pesante.
Infatti i dati INAIL parlano del trasporto e del magazzinaggio fra le attività maggiormente soggette a rischio.
Sì, indubbiamente, infatti ora anche io non vado a memoria, comunque mi sembra che il 60-70% delle patologie sono le patologie da danno all'arachide, cioè alla colonna vertebrale, proprio perché in moltissime realtà, soprattutto poi nella parte delle attività industriali e edilizie, ma anche nella grande distribuzione organizzata, chiaramente quando si va dietro le quinte, quando viene la mattina presto, la sera tardi, vengono rifatti il riempimento degli scaffali, sono chili e chili che si portano avanti e indietro, magari in posizioni anche disagevoli, tipo caricare gli scaffali più alti sicuramente è un fattore peggiorativo. Quindi indubbiamente come si dice giustamente, sta aumentando la prospettiva di vita, per quello dicono ossia potete lavorare di più, ma contestualmente, questo non lo dico io, lo dice ad esempio Medicina Democratica, sta diminuendo la prospettiva di vita sana, cioè la gente campa di più ma invecchia prima da un punto di vista della salute complessiva.
Ecco, quasi l'80% delle patologie denunciate nei settori della logistica, nel settore del trasporto, riguarda il sistema osteomuscolare e il tessuto connettivo. Hanno fatto proprio un'analisi, quelli l'INAIL, sulle malattie professionali negli ultimi 4-5 anni e hanno visto proprio un aumento esponenziale delle denunce in questi settori, che poi sono anche dominati dagli algoritmi. Ora, noi veniamo dalla tradizione ottocentesca del movimento operaio, il famoso luddismo, che aveva proiettato, diciamo, la conflittualità della nascente classe lavoratrice contro le macchine, perché venivano ritenute in qualche modo la causa dello sfruttamento della forza lavoro. Ora, senza riprendere le pagine della storia dell'8-900, però oggi abbiamo invece il trionfo degli algoritmi, che in qualche modo incrementano lo sfruttamento della forza lavoro e determinano un pericolo oggettivo per la salute e la sicurezza.
Allora, il discorso delle macchine, effettivamente io, diciamo, giro per motivi professionali, anche perché lo faccio di lavoro questo mestiere, giro molte aziende, devo dire che molte aziende, anche per un aumento di produttività, si utilizzano molto macchinari per la movimentazione dei carichi, stiamo parlando di questo, ma anche per altre cose. Quindi ci sono delle situazioni effettivamente di eccellenza, però non è, cioè l'utilizzo della macchina in questo caso, sì, in parte diminuisce quelli che sono gli sforzi, però aumenta anche la produttività, quindi richiede comunque un maggiore sforzo complessivo del lavoratore, che mentre prima doveva lavorare, faccio un esempio, 5 forme di formaggio all'ora, adesso ne deve lavorare 10, perché c'è il robot che gli dà una mano, ma gli può dare una mano soltanto fino a un certo punto. Quindi effettivamente l'evoluzione tecnologica, che finora è sempre stata basata sull'aumento della produttività e in pochissimi casi sull'aumento della salute e della sicurezza sul lavoro, non raggiunge quello che dovrebbe essere invece l'obiettivo principale, quello di consentire al lavoratore una, diciamo, un'ergonomia e una riduzione degli sforzi tale che riesca comunque a non ammalarsi nell'immediato e nel lungo tempo. How many brothers gotta die? How many more times? How many more times? How many more marches? How many more signs? How many more lives? How many more times? Take a look around. Can you see it now? Don't be colorblind. 'Cause when they're killing mine, they'll try to justify it. Oh, each and every time. Playing in the park, taking you a jog, sitting on the couch in your own house. Never seen a matter what we do. You think we don't matter, but we do. You got a problem 'cause the city on fire. But you're quiet when niggas die. Let the soul up out their body that we bury. You with God, now you no longer have to worry. It's so hard to sing these words out loud. All these beautiful, precious.
precious black lies, lost in the name of senseless white pride. Tears falling from us, how many mothers have to cry? How many brothers gotta die? How many more times? How many more times? How many more marches? How many more signs? How many more lives? How many more times? Tell me, how can you be quiet? You know the language of the unheard. Is a riot. All we ever see from you is violence. You know you ain't no better if you're silent. You talking about the city on fire, where your rage when my people die. We ain't slaves, let my people fly. Now it's time, watch my people rise. How many mothers have to cry? How many brothers gotta die? How many more times?
Ecco, le ultime domande. Una riguarda la medicina del lavoro, cioè che era una conquista fra gli anni 60 e i primi 70 e che invece oggi viene fortemente ridimensionata.
Ma allora, qua sono quelle tante contraddizioni che ci sono nella normativa italiana. Allora, i lavoratori hanno diritto una volta all'anno o sei mesi, una volta all'anno, ogni due anni, a seconda del tipo di rischio, alla visita medica fatta dal medico competente, il quale deve individuare se il lavoratore può fare quel tipo di mansione, cioè non ti metta a sollevare pacchi da 40 kg se hai un'ernia al disco, e chiede comunque, segnala al datore di lavoro lo spostamento, il cambio di mansione o la riduzione delle attività che deve fare. Il problema è che il medico competente è pagato dall'azienda. Quindi è chiaro che il medico competente, per non perdere il cliente, non è che spesso e volentieri sottovaluta volontariamente determinate situazioni. Quindi qua abbiamo perso completamente il concetto che il medico dovrebbe essere una persona dello Stato che applica rigorosamente quelli che sono i protocolli sanitari. Ci sono realtà in cui il medico competente fa quello che dice il padrone, detto molto, molto chiaramente. Ci mancherebbe altro, ci sono dei medici invece che si comportano in modo eccellente. Però, ripeto, il controllo della salute del lavoratore non può essere demandato a un organo che appartiene al datore di lavoro, perché viene pagato dal datore di lavoro. Questo ha pochissimo senso.
Allora, altra domanda invece importante riguarda il ruolo degli RLS, dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza. Sovente vengono considerati parte della filiera della sicurezza capeggiata dal datore di lavoro e dal responsabile del servizio prevenzione e protezione, che è ovviamente una figura aziendale. Allora, la domanda che noi ci siamo sempre posti è: non può esserci un RLS che svolga coerentemente il suo lavoro sindacale se non uscire fuori dalla filiera della sicurezza, cioè occorre partecipare con proposte al miglioramento delle condizioni di lavoro, ma se si è completamente in subordine a questo ruolo prettamente istituzionale, viene meno anche la battaglia per la salute e la sicurezza, cioè un'arma spuntata diventa l'RLS.
Ma assolutamente sì. Allora, innanzitutto l'RLS Si fa abbastanza confusione, c'è chi li chiama responsabili della sicurezza del lavoro, no, sono rappresentanti, quindi loro rappresentano, io li chiamo i sindacalisti della sicurezza, perché poi spesso e volentieri coincidono le due cose, quindi sono quelli che dovrebbero far emergere, parlando con i lavoratori, visitando i luoghi di lavoro, quelle che sono le criticità e chiedere al datore di lavoro gli interventi, ovviamente in maniera in contraddittorio, ovviamente cercando di ottenere il maggior numero di interventi nel minor tempo possibile. Gli RLS hanno anche una delle cose molto belle da un punto di vista teorico, hanno la possibilità di rivolgersi alle autorità competenti, quindi alle ASL, ai Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, per denunciare le mancanze che rilevano sul luogo di lavoro. In realtà questo non avviene mai, per alcuni motivi, spesso e volentieri l'RLS è caldamente consigliato dal datore di lavoro ai lavoratori. L'RLS, attenzione, viene eletto dai lavoratori, quindi non è una figura aziendale, è una figura dei lavoratori. Spesso e volentieri il datore di lavoro, soprattutto nelle piccole realtà, dove magari non c'è un sindacato combattivo, comunque non c'è un RSU, consiglia l'RLS da votare. In molti altri casi l'RLS, per motivi poi di, come si dice, si trova fra due fuochi, è sindacalista, la norma prevede che gli RLS vengano eletti all'interno delle rappresentanze sindacali, quindi il RLS a volte si trova combattuto fra una richiesta di aumento della sicurezza, d'altra parte il datore di lavoro che dice sì, io aumento la sicurezza, però qua non sono più competitivo sul mercato, smonto tutto e vado a lavorare in Romania. Quindi c'è un po' questa, purtroppo, questa difficoltà di conciliare le cose. L'altro aspetto molto molto più importante è che io conosco molti RLS che veramente si danno veramente da fare, si impegnano, mi chiamano per avere consulenze, facciamo riunioni. A un certo punto, mi ricordo un caso in particolare, una bravissima persona mi ha detto: guarda caro Marco, io da domani l'RLS non lo voglio più fare, perché il padrone mi ha detto o continui a rompere le scatole, cioè o non rompi più le scatole, se no te ne vai. E lui mi ha detto: io a un certo punto tengo famiglia. Quindi l'RLS è una figura che avrebbe enorme potenzialità, ma è facilmente ricattabile e soprattutto, e questo secondo me è l'aspetto fondamentale che ripeto sempre, l'RLS, se dietro di sé non ha una massa compatta, una massa critica di lavoratori disposti a chiudere i cancelli e smettere di lavorare per un giorno per motivi di sicurezza, l'RLS sarà sempre uno che viene bruciato, lasciato da solo e quindi bruciato.
Bene Marco, tu ci ricordi che il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori, siano essi delegati RSU o RSA o RLS, comunque non può avvenire in subordine agli interessi aziendali e agli interessi del cosiddetto profitto, quindi bisogna ripartire da una conflittualità che tenga in considerazione in maniera assoluta gli interessi della forza lavoro, siano essi salariali oppure e anche sulle condizioni di salute e sicurezza. Anzi, sovente, come tu hai ricordato prima, c'è uno scambio a perdere. Io ti do qualche spicciolo e tu invece in compenso accetti il lavoro notturno, un aumento dell'orario giornaliero e dell'orario settimanale. L'ultima domanda che ti volevamo porre è: cosa possiamo fare? In questi giorni c'è un appello di Carlo Soricelli, se ce ne vuoi parlare, che da anni sta tenendo in piedi un osservatorio e che non ha mai avuto alcun tipo di aiuto pubblico per mantenerlo in vita e per richiamare l'attenzione sulle problematiche della salute e della sicurezza. Poi anche tu da tempo sei redattore di una newsletter che in qualche modo offre informazioni anche tecniche ai lavoratori e ai delegati su come muoversi, normative alla mano rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza. Vorremmo chiederti semplicemente di darci qualche indicazione e magari anche lanciare poi, se vuoi, un appello anche a favore dell'Osservatorio di Soricelli.
Allora, io ho visto, premetto, ho visto ieri il messaggio di Soricelli, che sono nella sua mailing list, però sinceramente non ho avuto il tempo di leggere in maniera approfondita. Ma a prescindere di questo, allora, Soricelli sta facendo un grandissimo lavoro. Medicina Democratica fa un grandissimo lavoro. Ora, senza andare a dire quale sindacato, quale non sindacato, diciamo che anche lì è un po' a macchia di leopardo, no? Ci sono in genere molti sindacati di base, stanno facendo un ottimo lavoro, però alla fine io vedo che ci sono tante eccellenze, ma queste eccellenze non riescono mai, o per volontà purtroppo, o per incapacità, a fare un coordinamento fra di loro e a accorpare il maggior numero di persone, di fare coscienza nei lavoratori che il diritto alla sicurezza fa parte del diritto alla vita, al lavoro e al lavoro sano. Quindi io sinceramente, al di là di quello che possono essere iniziative importanti sicuramente, ma che poi rimangono fini a se stesse, do il massimo apporto, è quello che sto facendo anch'io. Però finché non si cambia veramente la mentalità e non si ricrea la mentalità di classe, vecchio termine probabilmente ritenuto desueto, io oggi la lotta di classe, la lotta fra chi sta al potere, guadagna soldi e sta bene, e chi invece lavora, è ricattato, vende la propria vita e la propria salute in nome dello stipendio a fine mese. Quindi, cioè, finché non ritorniamo a far capire alle persone che così non va bene, né da un punto di vista sicurezza, ma anche da un punto di vista ambientale, difficilmente ne verremo a capo. Cioè, ci sono tante eccellenze in Italia, però poi la massa vedo che spesso e volentieri non è sensibile a queste cose. Io ho avuto l'occasione di un lavoro molto bello che abbiamo fatto in una ditta della Toscana, dove a un certo punto i lavoratori, l'80% dei lavoratori, a causa di un infortunio e tutto quanto, si sono fermati e hanno detto: noi non ripartiamo finché non mi mettete a posto con la macchina. Ovviamente c'è stato il tiremola, poi alla fine 80 lavoratori su 100 finiscono sui giornali, ne parla il sindaco, ne parla quello, ne parla quell'altro. Allora è chiaro che il datore di lavoro si trova un po'. Ma se i lavoratori continuano ad accettare, stanno zitti e sono contenti quando arriva sabato e domenica, che si fanno giorni di riposo, vanno a fare compere, centri commerciali e tutto quanto, non cambierà mai niente, purtroppo.
Va bene, noi ringraziamo Marco Spezia.
Grazie a voi.
Noi lo ringraziamo per averci delucidato sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e ci diamo appuntamento poi prossimamente per altre trasmissioni. Grazie a voi.
Ciao, grazie. Grazie a voi.
Never not. Every job I offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never not.
Radio Grad, la radio libera e resistente.